il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer, presidenza nazionale del PLR. Oggi scadono i termini per farsi avanti e non c'è quasi nessuno. Così si pensa a una co-presidenza. Gli Stati Uniti puntano su Budapest e non Ginevra come sede dell'eventuale vertice sull'Ucraina tra i presidenti Putin e Zelensky. Una doppia sfida per tornare a vivere la Champions League questa sera al Sankt Jakob Park, l'andata di Basilea-Copenaghen. Oggi scade il termine che il PLR si è dato per raccogliere le candidature per la presidenza del partito. Il successore di Thierry Burkhard sarà eletto durante l'Assemblea dei Delegati il prossimo 18 ottobre, ma per ora i candidati scarseggiano per un posto che sembra dunque essere poco ambito. Partiamo da qui con Alessio Veronelli da Berna.
Tanto lavoro, pochi soldi, grande pressione, soprattutto per guidare un partito in perdita di velocità in vista delle prossime federali. C'è allora poco da sorprendersi che le candidature non si accumulino, anzi per ora a sommarsi sono stati i no grazie da parte dei pesi massimi del partito. Magra consolazione, il PLR non è però solo in questa difficile ricerca. Pochi mesi fa il centro ha potuto proporre un solo candidato, Breghi. Lo scorso anno anche l'UDC per la successione di Chiesa aveva faticato, alla fine alla presidenza è stato eletto Detling. Uno dopo l'altro i candidati più in vista del PLR si sono detti non interessati. Damian Müller, Andri Silberschmidt, Maya Riniker, poi ancora Philippe Naltermo, Jacqueline de Quattro, Christian Wasserfallen o Andrea Caroni fra i parlamentari.
Un fuggi-fuggi che sembra quasi obbligare il PLR a cambiare radicalmente rotta e a puntare, perché no, a una co-presidenza.
Sì, un'opzione che non è mai stata esclusa e che ha i suoi vantaggi. Maggiore esposizione mediatica per il partito, ma minor pressione su una sola persona, dunque anche più tempo a disposizione. Una copresidenza permetterebbe anche di avere più caratteristiche riunite, ad esempio una donna svizzero-tedesca e un uomo romando. Non ha ad esempio detto no la consigliera nazionale sangallese Susanne Vincenz Stauffacher e no, non l'ha detto nemmeno un altro consigliere nazionale, il neocastellano Damien Cottier. Circola qualche altro nome, questo sì, vero è che sarebbe una bella opportunità per il partito rinnovarsi e rilanciarsi con il modello a doppia conduzione, per ora solo realtà in casa PS.
Alessio Veronelli da Berna. Si profila Budapest come probabile luogo dell'incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Lo hanno confermato alcune fonti della Casa Bianca citate dai media statunitensi. Da parte sua, la portavoce di Donald Trump ha affermato che i preparativi per il vertice sono in corso. Sentiamo da Washington Andrea Vosti.
Non sarà dunque la Svizzera, come aveva offerto ieri il consigliere federale Ignazio Cassis, bensì l'Ungheria a ospitare l'attesissimo vertice tra Putin e Zelensky. Il primo faccia a faccia tra i due presidenti dall'invasione russa del febbraio 2022. Questo è perlomeno quanto avrebbero confermato alcune fonti della Casa Bianca, citate dai media statunitensi. Non è chiaro se al vertice parteciperà anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che lunedì, ricevendo a Washington Zelensky una delegazione di leader europei, aveva affermato di prediligere un primo incontro bilaterale riservato ai due soli paesi belligeranti. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt, ha confermato che i preparativi per il vertice Putin-Zelensky procedono e che entrambi i presidenti hanno accettato la proposta di Trump di sedersi per un faccia a faccia.
The president has spoken to both leaders about this and both leaders have expressed a willingness to sit down with each other.
Dal canto suo, ospite del podcast del commentatore conservatore Mark Levin, Donald Trump ha affermato di essere ottimista riguardo alle speranze di pace tra Russia e Ucraina. La Casa Bianca ha fatto sapere che Trump rinuncerà alle vacanze estive, previste nel suo golf club di Bedminster in New Jersey, per seguire da vicino i negoziati di pace.
È tempo di accettare la proposta di Hamas. In Israele le famiglie degli ostaggi chiedono al governo di approvare lo scambio con prigionieri palestinesi, ma l'esecutivo prende tempo. Chiara Savi.
La priorità per il forum delle famiglie degli ostaggi a Gaza è chiara ed è sempre la stessa da 683 giorni. Riportiamoli a casa. Per questo motivo è stato esplicitamente chiesto al governo di Benjamin Netanyahu di accettare la proposta mediata da Qatar ed Egitto e accolta lunedì scorso da Hamas. Un accordo che prevede come primo punto un cessate il fuoco di 60 giorni, lo scambio di 10 ostaggi ancora in vita su 50 ancora nelle mani del movimento islamico contro 150 prigionieri politici palestinesi. Quale gesto di distensione nei confronti dell'esecutivo? Il forum delle famiglie ha cancellato una manifestazione che avrebbe dovuto richiamare molti partecipanti prevista per domenica prossima. Ma il governo israeliano, che fa sapere di esaminare la proposta, ribadisce di voler la liberazione di tutti gli ostaggi e per ora non subisce le pressioni dell'alleato statunitense. Continuiamo a discuterne, ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Sarà il presidente ad esprimersi. Le resistenze interne all'esecutivo israeliano a trattare con Hamas sono note e i segnali che giungono dal Ministero della Difesa non lasciano ben sperare. Secondo il quotidiano The Times of Israel, 60.000 riservisti riceveranno oggi l'ordine di tornare in servizio per portare avanti le operazioni militari nella striscia e l'offensiva su Gaza City. Tutto questo mentre almeno 58 palestinesi hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, secondo fonti del Ministero della Sanità legato ad Hamas.
È sempre più precaria la trattativa per la pace tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, trattativa mediata dagli Stati Uniti. Ancora ieri il presidente Trump lo ha rivendicato come un suo successo negoziale, ma sul terreno sono tornati la violenza e i combattimenti. I ribelli dell'M23 sostenuti dal Ruanda hanno abbandonato i colloqui di pace con il governo di Kinshasa che si stavano svolgendo a Doha in Qatar. In Congo stanno imperversando le violenze di milizie ugandesi legate all'ISIS. Ce ne parla il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
L'avanzata violenta e omicida dei terroristi islamici ugandesi nel nord del paese, che ha portato a un agosto di sangue, e la brusca frenata nelle trattative per arrivare ad un accordo di pace tra i ribelli dell'M23 e il governo. È un momento più che negativo, terribile per la tormentata Repubblica del Congo e per il suo popolo, specialmente nella regione del Kivu, la più ricca del paese e per questo la più contesa. Dall'inizio del mese, come ha denunciato la missione di pace delle Nazioni Unite in Congo, la Monusco, il gruppo di matrice islamica Forze Democratiche Alleate, affiliato all'ISIS, ha ucciso almeno 52 civili nel nord del paese, ben 41 di questi tra il 15 e il 17 agosto, dei veri e propri massacri, uniti a violenze sessuali alle donne e razzie, secondo il responsabile dell'esercito di Kinshasa, Marc Elongo, che promette una reazione senza precedenti. Li annienteremo, ha annunciato. Proprio l'offensiva delle forze armate nazionali è alla base del gran rifiuto dei ribelli dell'M23, più volte accusati di connivenza con le forze democratiche alleate, di arrivare alla firma di un accordo per il cessate il fuoco nel Kivu. I rappresentanti dei ribelli hanno abbandonato ieri il tavolo a Doha, dove con la mediazione del Qatar si stavano svolgendo i colloqui di pace. Kinshasa non vuole la fine dei combattimenti, ha detto il portavoce dei ribelli. Sull'instabilità della sicurezza nel paese, che significa fame e morte, pesa anche la fase di stallo delle trattative tra Congo e Ruanda, avviate da Washington nei mesi scorsi, anche per via della questione ucraina.
E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.